nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Sono le 11:03 e allora ben ritrovati per l'appuntamento con, giustamente come appena detto, Lingua Nostra. Valentina Gehrig, Ladies First. Metto subito la monetina, l'ho detto.
A proposito di Ladies First, Francesca Margiotta, certo, e anche Savoia. In tutta modestia Sergio Savoia. Allora, oggi parliamo di una parola che sentiamo ogni giorno, anzi ogni giorno di più.
Ogni giorno di più, quella sì. Parola che a un certo punto comincia a stancare, anche se sarebbe una parola che indica un concetto nobile e importante.
E poi parleremo di una regola grammaticale che tutti credono di conoscere.
Tutti, anch'io fino a poco fa, spesso ci fa inciampare su un piccolo pezzo della lingua italiana.
E infine di qualcosa che facciamo ogni mese senza pensarci e che in italiano si dice in un modo, ma in italiano svizzero si dice in un altro.
Storie di soldi, immagino.
E immagini molto bene. E infine concluderemo con gli errori da evitare ogni giorno. Presentare ci siamo già presentati. Benvenuti in Lingua Nostra.
E questa rubrica è la parola nel mirino. Guardiamoci dentro sto mirino.
La parola di oggi è una parola che, lo confesso, ultimamente mi fa venire un piccolo tic nervoso all'occhio sinistro.
Ecco, con questa descrizione ho già una decina di candidate, parole, sì. E comunque una visitina dal neurologo per quel problema lì all'occhio.
Vabbè, ci penso, ok. La parola è resilienza. Già, sì, perché perché la sentiamo un po' ovunque. Nei discorsi dei politici dopo ogni crisi, nei comunicati aziendali, nei libri di self-help, mettimi una
monetina, ecco sì. Per ogni anglicismo non necessario, 5 franchi nel maialino.
Comunque libri di autoaiuto, se dobbiamo dirla in italiano. E hai ragione, resilienza è il prezzemolino del nostro tempo, hai ragione perché hai fatto ho sentito della sofferenza. E il prezzemolino del nostro tempo lo si trova ovunque, anche nei post motivazionali con le foto delle montagne al tramonto su Instagram.
In questo momento difficile dobbiamo fare leva sulla nostra resilienza, così dicono.
Che fatica. Ma anche il nostro territorio ha dimostrato grande resilienza, oppure i nostri dipendenti hanno mostrato resilienza straordinaria. Questa ce l'hanno scritta almeno una quindicina di volte negli ultimi anni. Il tessuto sociale addirittura, esageriamo, ha retto grazie alla resilienza delle comunità. Gli ecosistemi palustri sono più resilienti di quanto ipotizzato e via dicendo.
A sentirla così sembra che il mondo sia fatto di un sistema di molle.
In effetti è proprio di molle che stiamo parlando, perché resilienza viene dal latino, resilire, che significa rimbalzare, saltare indietro, ed è entrata nelle lingue moderne prima di tutto come termine tecnico della fisica, la capacità di un materiale di tornare alla forma originale dopo una deformazione. Vale anche per le palline di gomma.
Esatto, no? Una molla, comunque, ritorno a dirlo, il legno di un arco, la schiuma di certi materassi, materiali che cedono sotto pressione, però non si spezzano, tornano come prima, che poi in fisica appunto è un concetto molto utile.
Utilissimo. E poi la psicologia se ne è impadronita negli anni 70, grande periodo per la psicologia, per descrivere la capacità delle persone di attraversare traumi, crisi, avversità, senza essere distrutte. Una bambina che cresce in un ambiente difficile riesce comunque a costruirsi una vita, un reduce di guerra che trova il modo di reintegrarsi, quella capacità lì.
Un significato nobile, dunque, in realtà, sì. Che significa capacità di tornare allo stato precedente a una crisi, a un trauma.
Ma infatti la questione non è legata al concetto, il problema non è la parola in sé, il problema è che da lì in poi resilienza ha cominciato a viaggiare ed è arrivata in posti dove nessuna parola è mai andata prima e nessuno aveva ragione di stare.
Ultima frontiera.
Sì, perché una cosa è dire che una persona dopo un lutto o una malattia grave ha dimostrato resilienza, un'altra è dire che un'azienda ha dimostrato resilienza perché il fatturato del terzo trimestre è calato dello 0,2%.
Che non è proprio la stessa cosa.
No, e qui sta il punto. Quando una parola viene usata per dire tutto, finisce che non significa più niente. Diventa un riempitivo magari elegante, un modo per sembrare profondo, senza impegnarsi troppo. Si potrebbe dire forza, tenuta, capacità di adattamento, resistenza, ma resilienza suona più importante. Tra l'altro molte persone la interpretano come semplicemente un sinonimo di resistenza, che non è. Suona tecnico, suona moderno, suona management.
Suona come se avessi letto qualcosa.
Sì.
E tra l'altro appunto spesso viene intesa come semplice sinonimo di resistenza,
esatto, sì.
Però abbiamo visto che ha un significato molto più specifico, e cioè la capacità di tornare allo stato precedente la crisi,
allo statu quo anque. Quante, vedi che sono questi micro momenti di
bel latinismo che mi ha portato un fremito sugli stinchi.
È una di quelle parole che trasmettono la sensazione del pensiero senza necessariamente contenerne uno. L'ho detta così, un po', l'ho toccata un po' piano,
sì,
però
sì,
comunque,
vabbè.
Non voglio essere ingiusto, la parola in sé è bellissima, è una bellissima metafora. Pensare che dal mondo della fisica delle molle si possa tirare fuori un concetto di questo tipo, tornare alla forma, cedere senza rompersi, riacquistare la propria forma originale, è un'idea che la lingua italiana non aveva un modo così preciso e compatto per esprimere. Il guaio non è resilienza, il guaio è usarla come si usa il prezzemolo, su tutto a prescindere. Tra l'altro anche col prezzemolo bisogna andarci...
La resilienza del prezzemolo.
Sì, questa me la salvo nel calepino dei possibili titoli del mio prossimo premio Strega.
Salva, salva. Prossimo capitolo, Savoia.
Il bestiario. Oggi il bestiario affronta una bestiolina apparentemente domestica, ma non sempre docile. Una bestia di due lettere.
Due lettere? Mm-hmm. Solo?
Sì. Lo.
L'articolo?
L'articolo.
Lo.
Lo. L'articolo di primo acchito semplice, apparentemente intercambiabile con il, e invece no. Vogliamo provare?
Sì, dai.
Come si
Mettimi
dice?
Alla prova.
L'articolo di zaino?
Lo zaino. Questo lo sanno tutti.
Fin qui bene. Gnomo?
Lo gnomo. Anche questo facile però.
Psicologo?
Lo psicologo.
Sì.
Dai.
Vado avanti?
Sì, perché così non mi stai intimorendo.
Pneumatico?
Lo pneumatico direi, visto che così me l'hai chiesto, però... Suona po'
strano,
bizzarro,
lo pneumatico, sì. Eppure lo pneumatico è corretto, anche se ormai questo è una cosa che nessuno usa più. Comunque pochi giorni fa ho sentito un intervistato che dicevo stiamo facendo il sciopero dello zelo,
no.
Quindi vuol dire che non è così inutile questa rubrica.
Comunque ecco, allora cerchiamo di capire che cosa hanno in comune uno zaino, uno gnomo, uno psicologo e uno pneumatico.
Sì, sembra una barzelletta, un francese, sì, in italiano, sì. Tedesco, sì. Bella domanda, la risposta è i suoni con cui iniziano le parole. Lo si usa davanti a parole che cominciano con alcune combinazioni consonantiche particolari oppure con alcune consonanti particolari, tipo la Z come in zaino, il gruppo gn come in gnomo, in realtà è un gruppo graficamente, il suono è sempre uno solo, gn, il gruppo ps come in psicologo, il gruppo pn come in pneumatico e il suono sh. Scenografo, per esempio, lo scenografo, non il scenografo, lo sciopero dello zero, non
già.
Il sciopero dello zero. E naturalmente la X, che è sempre più frequente in prestiti stranieri o dal greco antico, per esempio come lo xilofono, lo xenofobo.
Quindi tutte queste consonanti o gruppi un po' scomodi di consonanti, sì, che fanno fatica a stare vicino a il, appunto il sciopero, no?
No, infatti il psicologo ti fa un piccolo inciampo in bocca, lo psicologo scorre meglio, la lingua sceglie lo per ragioni di scioltezza fonetica, di comodità articolatoria, sono riuscito a dirlo.
Mi sento così articolarmente comoda.
Che comunque non è un capriccio, è un istinto, si chiama eufonia, bel suono. Ereditiamo questa tendenza a evitare gli incontri consonantici difficili direttamente dal toscano, perché in altre lingue d'Italia, li chiamiamo dialetti ma sono lingue, il problema non si pone. Per esempio il dialetto ticinese non ha problemi a dire ulshat, il rospo, lo diciamo tranquillamente. Per esempio gli spagnoli sono messi molto peggio di noi, non riescono a dire la st a inizio parola e devono sempre metterci davanti e. Non è un problema del sistema.
Esteban.
Politico. Esteban, e quindi anche quando parlano in italiano io stavo facendo una cosa. Poi c'è il caso più sottile, davanti ai nomi che cominciano con la S seguita da consonante, lo sbaglio, lo sport, lo strano, lo sguardo.
Non ci avevo pensato perché dico lo sport un po' in automatico, ma non saprei spiegare perché.
Perché c'è una legge molto importante, quella per cui S davanti a altra consonante è quella che i linguisti chiamano S impura, una S cui piace mescolarsi in modo un po' impudico con altre consonanti.
S impura,
sì.
Sembra il titolo di un romanzo un po'...
Tipo la lettera scarlatta,
sì,
no?
La S impura.
Sì, questa... signorina di facili costumi, eccetera, eccetera.
Sembra proprio un romanzo, ma non è.
Non è, non è. È un po' una S dipendente, affettiva dalle consonanti che seguono. Naturalmente dove si usa lo invece di il, bisogna anche usare l'articolo indeterminato uno invece di un. Quindi uno psicologo, uno gnomo, uno pneumatico.
Va bene, ma torniamo alla S impura.
Sì.
Ossia la S davanti alla consonante. Qui da noi, per esempio, c'è un caso che mi ha fatto sempre specie.
Sì.
Il, o meglio, lo SHUV,
sì.
E cioè il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois,
sì.
Che noi pronunciamo appunto SHUV,
SHUV, sì,
davanti al quale i nostri colleghi si impappinano un po', a volte esitano e poi finiscono con chiamarlo quasi
il
sempre
SHUV.
Il SHUV,
lo studio del SHUV. Succede
invece...
purtroppo anche qui da questi autorevoli microfoni, perché cosa succede? Sentono una sh ma scrivono una ch e non sanno bene dove mettere le mani, quindi a rigore se lo pronunci come lo pronunciamo noi, quindi shuv, dovresti dire lo shuv, che sarebbe la forma corretta, inizia con un suono sh e la regola varrebbe, però
Però nessuno ce lo dice
e nessuno lo dice, sai qual è la soluzione più elegante,
diciamola.
Secondo me chiamarlo l'ospedale universitario di Losanna in italiano, niente articolo dubbio, niente imbarazzo, problema risolto. È un po' come quando dicono Sciences Po, che devo dire Sciences Po,
praticamente
fatemi un favore,
fate così, la lingua si autoregola girando l'ostacolo, che è una disciplina facilissima,
ma fatevi furbi, le bestie trovano sempre un varco, in sostanza.
Morale.
La morale,
anche
sì.
Le cose piccole come un articolo nascondono delle trappoline.
E infatti, guarda l'antivirus, è piccolo, ma vedi che cosa sta succedendo. Quindi, quando parliamo, facciamo sempre attenzione a dove mettiamo i piedi e dove mettiamo le consonanti.
LinguaNostra@rsi.ch, se volete scrivere delle mail che riguardano degli spunti linguistici,
certo.
Da darci, ma anche lo 076 321 1113, che è il nostro numero abituale di WhatsApp per,
sì,
avere dei messaggi e leggerli.
Andiamo, l'hai detta in modo molto
ero distratta,
complicata.
Ero molto distratta.
Ridiciamo il numero di WhatsApp, 076
321 1113.
Abbiamo già qualche messaggino che magari possiamo così filarci un po'?
Sì. Resilienza in psicologia: se torno a essere come prima dopo una crisi significa che non ho imparato la lezione. Mai parola fu usata peggio, ci
non,
dice
è, non è male questa cosa,
è vero,
è male,
infatti
sì.
Nella scienza dei materiali invece è un ottimo aggettivo essere resiliente.
Certo, naturalmente è un uso metaforico, le metafore fanno parte della lingua, anzi la rendono più interessante, è anche un simpatico esempio di come funziona il nostro cervello, però bisogna sempre usare le parole con un certo con grano salis,
un grano salis. E qua vale il porcellino quando usi troppi latinismi?
No, latinismo va bene, l'anglicismo selvaggio che non va bene.
Allora, andiamo al momento svizionario per, sì, parlare di espressioni che nonostante ci accomuni una lingua con l'Italia,
sì,
però ci separano molte espressioni.
Lo sai che gli americani e gli inglesi dicono siamo un paese, una comunità sola, purtroppo separati dalla lingua.
Esatto.
La lingua per il fatto di parlare la medesima lingua favorisce a volte anche le litigate o i fraintendimenti. Oggi lo svizionario parte da un gesto che facciamo tutti, ogni mese, spesso senza nemmeno accorgercene, arriva una bolletta, noi non facciamo niente e la bolletta viene pagata lo stesso. Miracolo!
È il sogno di chiunque,
sì,
cioè lo sarebbe, a parte il fatto che sono soldi che se ne vanno nostri. Se ne vanno senza neanche dirci ciao.
Cioè, sarebbe il sogno di chiunque se lo pagassero senza i tuoi soldi.
Certo, esatto.
Questo miracolo, questo sogno, in Svizzera si chiama addebito diretto, d'accordo? Che è la traduzione italiana dell'espressione tedesca Last Schrift e anche del diretto Debi Direct.
Una traduzione abbastanza lineare e trasparente.
Un calcolone, direi.
Addebito, l'importo tolto dal conto, diretto, senza passare da altri.
E senza che tu ci debba mettere le mani. Lo fai per comodità, spesso,
sì,
se devi pagare delle cose regolarmente, sempre tutti i mesi uguali, lo fai così, eccetera, eccetera. Però se vai in Italia, prova a dire addebito diretto.
Addebito diretto.
Vedi, nessuno sa di cosa stai parlando. Quindi se non volete fare lo svizzero all'estero, poi non lo sanno che sei svizzero, pensano che sei scemo, non è, dici delle cose o
allora,
non capisci le loro cose, poi gli devi dire scusi, non sono stupido, sono svizzero.
Se ci capitasse o vi capitasse, capiamo come si dice in Italia.
In Italia si dice domiciliazione bancaria. Domiciliazione, sono tipo 74 sillabe,
davvero?
Bancaria, o anche solo domiciliazione, perché già domiciliazione è abbastanza lunga.
Parolina strana, appunto, un po' lunga, ci si in carta.
Sì, sì, carta un po'. Domiciliazione, in questo senso, è un po' insolita, ha una storia curiosa, viene dal latino domicilium, cioè la dimora, abbastanza trasparente per chi parla italiano, il luogo dove uno abita stabilmente, casa tua in sostanza. Nel linguaggio bancario italiano, domiciliare un pagamento significa appunto dargli una casetta, un conto corrente da cui viene prelevato automaticamente.
È
lì.
È quasi poetico, se non fosse che il pagamento ha il suo domicilio, la sua casettina, che però va subito nelle tasche di qualcun altro.
Certo, ci sta poco. Sì. Sono i tuoi soldi sempre, non sono della banca, ma la banca ha il diritto di prenderli direttamente per effettuare dei pagamenti. L'idea di fondo è quella. Stai dicendo alla banca e al creditore: vieni tu da me a prendere i soldi, vai, io sono qui, sai già dove trovarmi. Sono qui seduto in salotto con un buon brandy, una cosa del genere. In Svizzera italiana, nella Svizzera italiana, invece, l'immagine che si usa è quella del conto corrente che viene direttamente addebitato. Un'immagine più tecnica, più neutrale, meno romantica, meno metaforica, più svizzera.
Più svizzera, sì, quella concretezza apparentemente fredda che tanti equivoci crea su di noi all'estero,
Soprattutto in Italia. Soprattutto in Italia, perché ci capiscono e quindi è più facile. E il bello è che nessuna delle due espressioni è sbagliata, descrivono la medesima operazione da angolazioni diverse. Una parla del conto, l'altra parla del pagamento. Sono un po' due angolazioni, ma insomma...
Due modi di guardare la stessa cosa.
Assolutamente sì, quanto hai ragione, quanto ha ragione, signora mia. Grazie. In fondo è quello che fa spesso il linguaggio, cerchiamo di fare anche noi ogni giorno la stessa cosa qui, no?
Sì, e alla fin fine poi il risultato è sempre lo stesso, sono i nostri soldi che cambiano tasca.
Sì, non tornano più.
C'è poco da ridere.
Bye bye denaro.
E ad ora, alle 11.20, lei non è qui solo perché è bella da vedere su RSI La 2, è qui anche perché ha la matita rossa.
Sì, Valentina. Ciao, Valentina.
Ciao Sergio.
Ciao Valentina.
Buongiorno di nuovo.
Allora, oggi di cosa ci parli?
Allora, oggi vi parlo dell'avverbio dove. Tra l'altro anche un nostro ascoltatore Federico ci ha chiesto questa cosa, quindi ho preso spunto.
Ho già i brividi.
Effettivamente è una cosa che si usa un po' a caso, insomma, diciamolo. Sì. Allora, di solito sostituisce in cui, nel quale, nella quale, e fin qua ci siamo, penso che siamo tutti d'accordo, e la risposta è che si può fare. Ma deve sempre trattarsi di un luogo, cioè dobbiamo sempre riferirci a un luogo.
Sì, il dove è un posto.
Sì, esatto. Devi stare tranquillo, però. Ti vedo
un po', perché questo mi acidifica molto.
Lo so. Allora, quindi è un luogo reale.
Esatto, però ci sono due casi. Può essere un luogo reale o figurato. Quindi, se il luogo è reale, uno spazio fisico, la casa in cui vivo, possiamo dire la casa dove vivo.
Certo.
E fin qui.
La città dove abito.
Esatto.
Però se, vedi che suona meglio in cui comunque.
Sì, infatti, anche io secondo
preferirei
me.
In
io
cui.
Preferisco.
Qui intorno a questo
siamo
tavolo
tre su tre.
Sì, e soprattutto tre. Vedrete che lo preferite nel prossimo esempio,
sì,
perché c'è anche il luogo figurato, il brano in cui canta Vasco Rossi, il brano dove canta Vasco Rossi. Già
no.
Francesca piace
molto. No, io sono molto distratta.
L'articolo,
vedute.
Esatto, dove ho letto quella notizia che mi è piaciuta tanto. E qua praticamente l'Accademia della Crusca, Treccani, eccetera, dicono che va ancora bene perché è sempre un luogo. Però già noi.
Un luogo figurato. Ma noi non ci sentiamo in un luogo e preferiamo dire.
Anche a me non fa impazzire. Però si dice appunto che è accettabile, quindi anche Federico ce lo chiedeva e possiamo dire che è accettabile.
Ecco,
è
però adesso vogliamo prendere sta matita rossa e finalmente tracciare un rabbioso segno sulla
non
carta.
Non va bene, esatto. Non va assolutamente bene se sostituisce qualcosa che è legato al tempo, cosa che però capita purtroppo giorno, anno, momento.
Esempio.
Il giorno dove ci siamo conosciuti. Ecco.
No.
No.
Però si sente.
Si sente, ahimè, sì.
perché qua sarebbe il giorno in cui, nel quale, eccetera, ci siamo conosciuti.
Le proposizioni, quindi, sono tante, sono belle, usiamole.
Milioni di
un
milioni.
Po', davvero.
E soprattutto non si tratta appunto di luogo, come dicevamo prima, ma è un complemento di tempo, quindi di tempo. Quindi ricordatevi che quando è un luogo, anche se non ci piace tantissimo, però si può sostituire, se invece è tempo, altri riferimenti non va bene.
Un periodo dove eri molto stressata, per esempio. Sì, sì.
Esatto.
No, ma il problema è che dove si sta allargando macchia d'olio, e nella Svizzera italiana, ahimè, capita spesso di sentire, si sente spesso quando si intervistano delle persone, un uso dinamico di questo dove, che ricordiamo
troppo
è un avverbio di luogo,
sì,
un po' troppo dinamico. Persone che dice: ho sentito un servizio dove parlavano che.
Ecco. Parlavano che. Aiuto.
Sì. Ma questo lo si
Hai
sente
fatto un
dire.
Mix di due errori.
Sì, ma perché si usa dove? Perché le forme corrette in cui, nel quale, nella quale sono complicate da usare. Quindi quando una volta si usava il che in qualsiasi circostanza, e adesso già il che è diventato troppo complicato, quindi si usa il dove.
È vero.
E chi lo sa, magari è uno di quei trend che destinati a scomparire, invece magari è uno di quei trend che segnalano la nascita di un avverbio che poi diventa una preposizione.
O magari
cose già successe nella storia della lingua.
Però magari invece questo programma tira fuori una sensibilità per la quale le persone questa cosa
tira fuori una sensibilità dove le persone poi decidono.
Esatto.
La cosa importante da dire è che è molto difficile governare la lingua. I francesi ci si provano regolarmente e falliscono miseramente. La crusca e la tradizione italiana è una tradizione, da questo punto di vista, molto più realistica, è una tradizione appunto di descrittiva più che normativa. Quindi se a un certo punto i parlanti decideranno che usare un avverbio come se fosse una preposizione è diventato più utile, lo faranno e la grammatica si dovrà adattare. Per ora non ci siamo ancora ed è ancora un errore, quindi non utilizzate dove se non nel caso in cui ci sia un luogo reale o metaforico.
Esatto.
Benissimo.
Esatto.
Abbiamo ancora
diamo dei messaggini.
Quella trentina di secondi di musica e poi diamo la stura ai messaggi.
Sì.
Veniamo ai vostri messaggi. A proposito del linguaggio di banca, del quale, Sergio, parlavamo prima, per parlare di come noi lo chiamiamo a debito permanente e in Italia si chiama
debito diretto.
Diretto, scusa, sì. E in Italia si chiama domiciliazione bancaria.
Yes.
Una nostra ascoltatrice ci mette davanti alla collocazione geografica, Tina, di ordine permanente.
Ordine permanente, quando tu invece di fare un versamento una volta per ogni volta per volta, decidi di farlo permanente, dici ogni 27 del mese versa a mio figlio 275 franchi di paghetta, ok, per esempio, e
allora
fai l'ordine permanente o il bonifico permanente. Adesso non so quale dei due si usi in Italia.
Guarda, si usa anche in Italia l'ordine permanente, si usa esattamente con la stessa accezione nostra e dunque se possiamo trovare un modo di un linguaggio bancario che accomuna di qua e di là dal confine, possiamo usare ordine permanente.
Molto bene.
Grazie
questo.
Tina, che ci hai reso più fratelli dei nostri vicini di casa.
Esatto.
Italiani.
Non solo i cugini che si guardano ogni tanto in cagnesco, come capita.
Esatto. Poi il giorno diventa luogo, ci scrive Damiano, giustamente, come abbiamo spiegato prima, il giorno non deve diventare un luogo, è un'unità di tempo, quindi il giorno in cui ci siamo conosciuti, come dicevi tu, Valentina.
Sì, esatto.
E non il giorno dove ci siamo conosciuti.
No. Poi, un'altra cosa che sbuca, non detta oggi, però è interessante. È corretto dire, chiede Piero, in oggetto a questo o in oggetto a quell'altro? Immagino quando si parli di lettere o email. Come scritto in oggetto alla sua email, io credo sia corretto.
Non è molto elegante, diciamo.
Perché, esatto, come come è scritto nell'oggetto, sì, della sua email.
Faccio riferimento all'oggetto della sua mail.
Sì, perché in oggetto A risulta leggermente sbandato.
È burocratico, diciamo. Rispetto. Cerchiamo di evitare le formulazioni burocratiche che sono volutamente poco trasparenti, quindi specialmente quando scriviamo una mail da persona a persona usiamo un linguaggio un po' più naturale.
Esatto.
Anche se magari ci fa sembrare a noi stessi più intelligenti, ma non è così.
Sembra più, è un po' arrovellare il linguaggio anche. Sì, sì. Poi qualcuno tira fuori un'altra differenza geografica, fatture e bollette. Uh-huh. In Italia si usa anche fattura, verissimo, però si usa anche bollette. È arrivata la bolletta della luce, qua la bolletta non la nominiamo mai.
Io non sono sicuro che fattura e bolletta nell'italiano d'Italia siano così perfettamente equivalenti. La bolletta è di solito qualcosa che tu paghi un po' regolarmente, la fattura, ma non lo so.
No,
però,
no, io credo che invece
però bolletta
oggigiorno,
da noi si usa poco.
Anche in Italia credo che sia un linguaggio è diventato un po' arcaico chiamarla bolletta, però esiste ancora. Resilienza non è uscita dopo il Covid. Devo dire che trovo che sia stata abusata durante quel periodo. C'è sempre stata, però in effetti io concordo con chi ci scrive che quello è stato un periodo in cui si è parlato tanto per farci coraggio di questo aggettivo resiliente, però la parola
esisteva
già.
Io per esempio ho lavorato per molti anni per una ONG che si occupava di protezione dell'ambiente, si parlava per esempio di resilienza degli ecosistemi, era molto di moda, era la capacità di un ecosistema di tornare alla situazione precedente a un trauma, a un rischio. Però a proposito invece
Attenzione.
Di bollette, fatture e quant'altro, c'è una differenza per esempio tra Italia e Svizzera in quello che è il richiamo di pagamento e il sollecito di pagamento.
Sì.
Allora, richiamo in Svizzera, sollecito piuttosto in Italia. Allora, sollecito è più elegante e carino, sì, no? Ti sollecito, su, facciamo sto pagamento. Da noi è già un richiamo, no? Ti richiamo,
sì,
al tuo pagamento.
Aiuto.
Italianissimo
in Italia,
anche quello.
Scrive Fabio, le bollette si pagano per le utenze, altra parola misteriosa.
Grazie Fabio che mi ha indirettamente aiutato ad avere ragione.
Qualcuno di noi, non ci siamo neanche accorti, ha detto trend al posto di tendenza.
5 franchi, via.
Mettiamo subito grazie a Vivian Ives che ci hanno ricordato che si dice tendenza in italiano. È arrivato il momento dei saluti.
Però posso fare una promessa solenne che... prima che questa trasmissione sia finita, finirà il 19 di giugno, faremo un segmento abbastanza grosso sulle parole italiane in inglese invece, perché quello che la gente non si immagina è che l'inglese contiene e utilizza regolarmente un sacco di parole italiane, non solo mozzarella, bruschetta e quant'altro, ma una serie di parole italiane, molto più di quelle che si pensa, e non se la scaldano come ce la scaldiamo noi.
Bene, grazie Sergio Savoia, grazie Valentina.
Grazie.
La nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.